Astronauticast. Stagione 13, episodio 33. Benvenuti anche a questa nuova puntata di oggi, che è il 18 giugno 2020. Per chi non ci ha mai ascoltati o visti prima, Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se volete interagire con noi, potete scriverci sulla chat di YouTube, quella live, siamo su Facebook, siamo su Twitter e siamo anche su Twitch, ma da dove non interagiamo. Quindi se volete scriverci, venite su YouTube o su Facebook durante la puntata. Su Twitter tutto il resto dei giorni, invece. Allora, vediamo un po' chi c'è con me in questa nuova missione di metà giugno. Da Darmstadt? Non è pronto.
No, avevo solo il microfono mutato. Grazie Veronica della sorpresa, ben ritrovati a tutti da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Poi abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Modena.
Un saluto da Riccardo Rossi da Modena e buon ascolto di puntata.
E infine da Carmagnola.
Da Ovest Ticino, come dice sempre il buon Sacchi, un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Che bello vedervi in così tanti, siamo in 5, siamo quasi quasi al completo. Allora, vediamo un po' di cosa parliamo questa sera. Parliamo di missioni umane, una attorno alla Luna, c'è qualche novità, e poi le solite missioni in orbita bassa sulla stazione spaziale. E poi abbiamo diversi link della settimana anche questa sera. Partiamo un po' dalla missione che ci porterà verso la Luna, perché c'è una novità per quanto riguarda il modulo abitativo, quindi un po' il cuore vivente di questa nuova stazione spaziale, vero Paolo?
Sì, perché la NASA ha assegnato a Northrop Grumman la costruzione del modulo ALO del futuro Lunar Gateway. Lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale il 5 di giugno del 2020. Ricordiamo che il Lunar Gateway è la futura stazione spaziale nello spazio vicino alla Luna e che il modulo ALO sarà il modulo denominato Habitation and Logistics Output, che dà il nome all'acronimo del nome del modulo, e che è un modulo che ospiterà gli astronauti e avrà delle funzioni logistiche, per esempio funzioni di magazzino, di stoccaggio di materiale e di altre attrezzature. Questa decisione, questa assegnazione dell'incarico di realizzare il modulo ALO prevede un contratto iniziale del valore di 187 milioni di dollari, che copre una serie di attività, innanzitutto la progettazione del modulo, la preliminary design review che si concluderà presumibilmente entro il 2020 e anche darà la possibilità all'appaltatore principale, quindi a Northrop Grumman, di cominciare a ordinare dei componenti e dei materiali che, richiedendo un tempo molto lungo per essere realizzati e ordinati, devono essere ordinati in una fase iniziale della realizzazione del nuovo veicolo. E la NASA aveva già annunciato a luglio del 2019 l'intenzione di affidare a Northrop Grumman la realizzazione di questo modulo, perché tra le varie aziende prese in considerazione, le varie società spaziali prese in considerazione, era l'unica, secondo i requisiti della NASA, che poteva fornire il modulo in tempo per il programma Artemis, come era inizialmente previsto in quella fase del progetto. E questa decisione si basa anche su del lavoro che Northrop Grumman aveva svolto negli anni precedenti insieme con altre aziende che erano state riconosciute dalla NASA nell'ambito del programma Next Step, Next Space Technology for Exploration Partnership, cioè era un programma in cui una serie di aziende avevano studiato dei possibili veicoli e moduli per missioni con equipaggio al di fuori dell'orbita terrestre, quindi nello spazio profondo. E parte della decisione della NASA di questo incarico è arrivata proprio dalla valutazione del lavoro svolto e dall'esperienza acquisita di Northrop Grumman. In effetti Northrop Grumman ha una grande esperienza nella realizzazione di moduli di questo tipo, perché ormai ha lanciato 13 veicoli cargo Cygnus verso la Stazione Spaziale Internazionale e da questa struttura si evolverà il futuro modulo ALO, che subirà però una serie di modifiche importanti. Innanzitutto l'azienda aggiungerà una serie di sistemi di comando e controllo e anche per il controllo dell'assetto del modulo, e anche un sistema di controllo ambientale. Ma poi il progetto dovrà prevedere una serie di modifiche, perché il modulo ALO sarà anche un nodo per l'aggancio di veicoli che arriveranno al Lunar Gateway e anche di altri componenti di questa stazione spaziale. Quindi una modifica sostanziale che dovrà avere questo, quello che diventerà il modulo ALO, è di prevedere dei boccaporti per l'aggancio di queste strutture e di questi veicoli. E inizialmente si prevedeva di lanciare separatamente il modulo ALO con un altro modulo iniziale del Lunar Gateway, il Propulsion and il PEP, non ricordo più la il Propulsion and il Power and Propulsion Element, in sigla è PPE, un altro modulo di quelli iniziali per formare il futuro Lunar Gateway, che fornirà l'alimentazione elettrica e la propulsione alla futura stazione spaziale. Si prevedeva inizialmente di utilizzare dei vettori commerciali per lanciare separatamente il PPE e il modulo ALO e di farli congiungere, attraccare in orbita lunare, nella zona della Luna dove sarà posizionato il Lunar Gateway. Questa decisione poi è stata modificata e i due moduli saranno lanciati agganciati insieme, cioè ALO agganciato con PPE. Per evitare innanzitutto una difficile manovra di rendezvous e attracco in orbita lunare, nello spazio lunare, ma poi anche per semplificare la costruzione e la gestione di questi veicoli, perché si risparmierà il modulo propulsivo che avrebbe dovuto portare ALO nello spazio vicino alla Luna. I due moduli insieme, e poi potendo essere lanciati insieme, potranno essere integrati meglio, avere maggiori strutture ridondanti, e questo semplificherà comunque la realizzazione del progetto. Il modulo ALO avrà la possibilità di ospitare fino a 4 astronauti per un massimo di 30 giorni. E ospitare gli astronauti degli equipaggi delle missioni da e per la superficie lunare ed eventualmente anche in missioni verso lo spazio profondo, quindi al di là dello spazio vicino alla Terra e alla Luna. Northrop Grumman quindi può contare sull'esperienza della realizzazione del modulo Cygnus, e quindi immagino che sarà coinvolta anche l'azienda franco-italiana Thales Alenia Space, perché nel caso del veicolo Cygnus Thales Alenia si occupa della costruzione del modulo pressurizzato, quindi il componente del veicolo cargo Cygnus in cui possono entrare gli astronauti per prelevare il carico dal veicolo. Quindi immagino che sarà coinvolta anche questa azienda franco-italiana, per lavorare anche al futuro modulo Halo. In un primo momento, come dicevamo, la NASA pensava di utilizzare il Lunar Gateway come componente, come base, anche per la prima missione di atterraggio lunare del programma Artemis. Questi piani si sono modificati nell'ultimo anno e la prima missione di atterraggio Artemis 3 prevista per il 2024 non utilizzerà il Lunar Gateway, la cui costruzione, il cui sviluppo proseguirà indipendentemente almeno per la fase iniziale del programma Artemis. Il lancio del modulo Halo è previsto per il 2023, quindi procederà in questa fase iniziale indipendentemente dalla prima missione di atterraggio. Il modulo abitativo sarà utilizzato per missioni successive del programma Artemis.
Il modulo Halo che andrà in orbita Halo. Non sì. Per niente. Hanno cercato questo, secondo me, questo acronimo.
Una riflessione che volevo fare è che la scelta della NASA di Northrop Grumman per questo modulo è, secondo me, particolarmente appropriata, perché se ci pensate, tra tutte le aziende aerospaziali che lavorano a vari progetti privati o per la NASA, Northrop Grumman è quella che ha attualmente il veicolo più vicino ad avere un componente da stazione spaziale, quindi il veicolo pressurizzato, lo spazio pressurizzato nel modulo Cygnus, che a sua volta è derivato da un modulo logistico della stazione spaziale, quindi ha una grande esperienza e l'azienda, fra tutte quelle che lavorano attualmente, con la maggiore esperienza nel campo di moduli abitati per stazioni spaziali. Che ne pensate?
Assolutamente, infatti secondo me un lato particolare da non dimenticare, che magari non è conosciuto da tutti i nostri ascoltatori, ne abbiamo acquisiti tanti nel corso delle ultime settimane, è che Thales Alenia, specialmente nei suoi stabilimenti di Torino, ha già partecipato alla costruzione di vari moduli della Stazione Spaziale Internazionale, compresi tre elementi, tre o quattro, gli MPLM, che praticamente erano dei contenitori molto simili, dei cilindri molto simili per forma e funzione a quello che sarà spedito verso la Luna, e che sono stati scambiati in un vero e proprio baratto con la NASA per guadagnare un sacco di tempo astronauta, che è stato sfruttato da tanti nostri astronauti italiani più volte. Questi elementi, gli MPLM, che erano come le tartarughe ninja, quindi Raffaello, Donatello,
Leonardo.
Esatto. Uno di questi tre, non ricordo Leonardo quale, forse Raffaele. Leonardo, è stato trasformato poi in un modulo permanente, ma di fatto sono stati trasportati all'interno della stiva dello shuttle in varie occasioni, e il loro vantaggio era appunto che si riempivano come fossero un container, venivano estratti dal braccio robotico dello shuttle che lo passava a quello della stazione, per poi essere letteralmente agganciati e diventare un tutt'uno con la Stazione Spaziale Internazionale. Si riempivano di rifiuti o di esperimenti ormai conclusi, si riportavano all'interno del vano cargo dello shuttle e poi tornavano a terra. Dicevo, uno di questi tre elementi è stato trasformato in via definitiva e portato su dalla penultima, se non sbaglio, missione dello shuttle, per diventare un elemento strutturale della stazione, dove ancora adesso è in funzione. E quindi sulla base di questo Northrop Grumman, con una collaborazione con Thales Alenia, ha creato quello che è il body, il corpo del Cygnus, che raggiunge oggi come mezzo di rifornimento l'ISS, e presto, a questo punto, come Paolo ci ha spiegato, sarà parte di un elemento che arriverà in orbita lunare. Quindi un enorme successo ingegneristico, a prescindere che sia italiano o meno, è stato un design e probabilmente una linea produttiva vincente, perché altrimenti lo si sarebbe cambiato. Quindi va bene e funziona veramente alla grande, è una bella soddisfazione per tutti.
Sì, perché ci sono aziende che hanno molti progetti anche per veicoli con equipaggio o veicoli cargo. Pensiamo a SpaceX con le capsule Dragon, con i nuovi lanciatori, il nuovo veicolo Starship, eccetera. Ma in questo caso serve un tipo di veicolo più specializzato che si può fare evolvere in maniera nei tempi e con le risorse previste da un veicolo esistente come Cygnus. Quindi non serve tanta innovazione, non servono specializzazioni, tecnologie particolarmente specializzate. In questo caso si punta su un progetto, un'idea, una linea produttiva già collaudata.
Che però qualcosa cambierà, perché abbiamo sempre detto che...
Volevo aggiungere che... Scusa.
Scusami. I moduli della stazione, vabbè, a parte quando rispondiamo alle domande, ma perché la stazione spaziale non può essere portata in orbita, non può essere utilizzata la stazione spaziale per andare in orbita lunare? Perché la stazione è stata progettata per rimanere in orbita bassa. Quindi sicuramente ci saranno delle modifiche anche a questo tipo di Cygnus, magari nei materiali, magari nello spessore dei materiali, e sarebbe interessante capire che cosa, se quanto è cambiato questo modulo Cygnus per diventare il modulo Halo, a parte i boccaporti, a parte magari l'area interna, che probabilmente sarà diversa, insomma, rispetto a quella della stazione, perché ci saranno scompartimenti diversi, esperimenti diversi, o insomma zone comunque abitabili diverse, anche appunto dal punto di vista dei materiali e della struttura, proprio per vivere in un ambiente che è diverso da quello dove è adesso la stazione spaziale. Dicevi, Luigi?
Sì, volevo solo aggiungere che qui dal Thales Arena Space qua di Torino avevano anche costruito i nodi, quindi i tre nodi che fanno da connessione proprio principale della stazione spaziale. E eravamo andati, anche io e Alberto Zampieron, eravamo andati alla consegna ufficiale a NASA del modulo, del nodo 3, che è quello che sarà poi, che è poi diventato Tranquility, dove è collegata anche la cupola. E, no, per dire che comunque qui a Torino hanno fatto veramente una grossa fetta della stazione spaziale internazionale. Posso aggiungere quello, che comunque la tecnologia, è anche quella del nodo, è anche molto più complessa di quella di un modulo semplice, proprio per il fatto che, avendo tutti i punti di aggancio distribuiti, è proprio una struttura, diciamo, portante un po' della stazione spaziale.
Anche la cupola stessa, Luigi, in effetti, poi è stata creata a Thales Alenia. Sì, ricordo un numero dalle vecchie presentazioni che facevo sulla ISS, correggetemi se è cambiato, ma credo che a Torino di fatto sia stata creata il 40% del volume abitabile della parte USOS della stazione. Per USOS vuol dire la parte non russa, quindi quella internazionale.
Mi pare di più. Dovremmo essere intorno a oltre il 50%. Proprio per il fatto che, aggiungendo anche l'ultimo, l'MPLM, che è diventato PMM, perché Permanent Multipurpose Module, grazie a quello è ancora aumentata la percentuale della parte costruita a Torino.
Bene, bene. È bello sapere che l'Italia c'è, lavora tanto e magari ha anche dei posti di lavoro da offrire, nel caso mi interessasse. Allora, leggevo in chat, cambiando un attimo discorso, c'era Giuseppe Andreazza che chiedeva, in merito agli Starlink, per quanto tempo si vedono i trenini dopo il lancio. Ricordiamo che c'è anche un altro lancio degli Starlink a breve, e magari voleva saperlo anche per questo motivo.
Ma allora direi che abbiamo estrapolato da una delle vecchie puntate, siamo andati a fare il montaggio, abbiamo tagliato un intervento di Riccardo che ha spiegato bene come rendersi indipendenti, non perché non vi vogliamo aiutare, ma perché questa è una domanda che ritornerà regolarmente a ogni lancio di Starlink. Sostanzialmente, come si fa a sapere quando arrivano sopra di voi? Prima di tutto sono visibili come trenino bello ravvicinato solo immediatamente dopo il lancio. Ma poi, non so, Riccardo, lo vuoi raccontare te o mandiamo il nostro amico direttamente a vedere il tuo spezzone?
No, vabbè, avevo detto nella chat interna, datemi parola a me, perché ad esempio...
Non avevo visto, scusa Ricky.
Anche perché tra poco, stasera, ci saranno un paio di passaggi interessanti da guardare, ma è giusto quello che state dicendo voi. non possiamo dire con certezza per quanto tempo il trenino rimane compatto o si allunga, però ad esempio stasera c'è un primo passaggio alle 22:30 circa e c'è un trenino con i satelliti distanziati di circa 20 secondi l'uno dall'altro, quindi una quarantina di satelliti distanziati 20 secondi l'uno dall'altro, e questo è il gruppo di satelliti penultimo, non quello che è stato lanciato il 13 di giugno, quindi sono ancora relativamente compatti. Mentre domani mattina, se volete fare una levataccia, ci state ascoltando in diretta alle 4:20 del mattino circa, invece ci sono invece gli ultimi satelliti, quelli lanciati il 13 giugno, che sono ancora molto compatti, seppur divisi in due gruppi distinti. Quindi ci sono due gruppi distinti di questi 58 satelliti, non 60, in questo ultimo lancio. Quindi è difficile dare una stima precisa, cioè una risposta secca alla domanda quanto tempo ci rimangono vicini. Dipende, perché anche SpaceX ha i suoi tempi tecnici per decidere il distanziamento dei satelliti, e sicuramente non c'è una regola fissa, e siate autonomi, questo è sempre il mantra proprio per questa ragione.
Hashtag siate autonomi.
Esatto. Comunque adesso, se guardate, ho messo sia un link sulla pagina YouTube di Astronauticast oppure anche sul mio account Twitter del passaggio di stasera e domani mattina, potete vedere quello che vi capita, ma siate autonomi, così, perché sono iniziano a diventare veramente tanti, quindi che quando mi chiedete c'è un passaggio vicino con i satelliti vicini, cosa significa per voi vicini, quanta distanza ci deve essere da un satellite all'altro, quindi è molto soggettivo, e beh, chiaramente i momenti migliori però sono quelli immediatamente successivi al lancio, per vedere il treno molto compatto.
Ma in generale il fatto di essere autonomi, anche solo se non volete andare a cercarvi, un minimo dovete comunque andare a cercare nelle varie app che vi diciamo sempre, insomma, quando sarà il passaggio, e uscite e guardate, perché voi, appunto, come diceva Ricky, avete la vostra sensazione di vicinanza o di lontananza. Io mi ricordo che per i primi lanci li avevo visti vicini per tipo le prime due settimane, e per i lanci successivi, tipo verso il quarto, quinto lancio, così, ho provato a guardare e dico vabbè, a posto così, adesso insomma sono passate due settimane, non saranno, si saranno distanziati, e invece no, un lancio in particolare mi ricordo che dopo quattro settimane ancora li vedevo vicini, quindi dipende da un sacco di cose. Uscite, date un occhio, guardate voi e provate, insomma. Anche perché se vi abituate poi a guardare voi, non venite a chiederci ogni volta, non perché ci dia fastidio, ma perché dipendete sempre da noi. E invece provate voi da soli, andate fuori, guardate, e magari vi capita anche di vedere degli altri satelliti di cui non eravate a conoscenza, alzate il telefono e ci sono app che vi dicono quali
se
satelliti
sono. Posso aggiungere una cosa alla fine? Secondo me è un bel momento per capire, insomma, quanto sarà l'affollamento del cielo, magari il 12 d'agosto, quando vi troverete da qualche parte a vedere le Perseidi, se avete una delle tante app alla mano che vi dice i passaggi, riuscirete anche a capire dove sono gli Starlink, quelli magari che sono già distanziati, quindi quelli che passano solitari, e magari se siete abituati a vedere le stelle, magari nella notte delle Perseidi, quanti satelliti vi capita di vedere? Tantissimi,
sì, esatto.
Figuriamoci adesso, quindi buona caccia.
Io prevedo che avremo un boom di richieste momento, quando ci diranno no, ho visto una stella cadente, no, era uno Starlink, ma era una stella cadente o uno Starlink? E chiederanno a noi, ma secondo voi da questa posizione, in quell'ora, era una stella cadente o uno Starlink? Ah!
E quindi con il distanziamento sociale si distanziano anche prima.
Bene, bene. Allora, siamo passati dalla Luna agli Starlink, torniamo al volo umano, ma un po' più vicino, quello sulla Stazione Spaziale Internazionale. Parliamo di DM2, ma parliamo di Expedition 63 in generale, perché adesso ricordiamo che Bob e Doug non hanno un'Expedition propria, loro hanno fatto questo test con DM2, quindi hanno fatto parte della missione DM2, però fanno parte della spedizione numero 63, che è quella che comprende anche Chris Cassidy e i Vanishing e l'altro non me lo ricordo mai, come i Sette Nani, l'altro russo, insomma i due russi.
Wagner, Ivan Wagner.
Ivan Wagner, grazie. Allora Marco, ci parli un po' di che cosa succederà adesso a Bob e Doug.
Beh, intanto, mentre stavo leggendo l'articolo, ripassando l'articolo prima di arrivare in diretta, è incredibile, sono già passati 18 giorni dal lancio della missione DM2. È incredibile perché il tempo vola in fretta e questi due astronauti si stanno dando veramente un grande affare in questo momento, principalmente su due attività. Primo, si sono integrati naturalmente con l'equipaggio dell'Expedition 63 e stanno dando una grossa mano per liberare tempo per poter continuare a fare attività di ricerca scientifica, che teoricamente è lo scopo principale per cui teniamo la stazione spaziale in orbita. Ma ci sono un sacco di lavori di manutenzione, di spostamento di elementi piuttosto che di esperimenti esauriti, piuttosto che di rifiuti, che vanno gestiti, sistemati, e questi erano nelle sole mani di Chris Cassidy per quanto riguarda la responsabilità principale del lato non russo della stazione, l'abbiamo chiamato poco fa USOS. E quindi questa è la loro principale occupazione nelle loro giornate a bordo. Ma c'è poi in realtà quella che sarebbe, diciamo in teoria, la loro missione primaria, che è il test della capsula Endeavour, a questo punto, quindi della capsula Crew Dragon, che loro hanno ribattezzato Endeavour, perché sono dove si trovano proprio perché principalmente devono svolgere una prova completa del sistema, che praticamente diciamo è già stato testato a questo punto per metà, quantomeno con un equipaggio a bordo, cioè la partenza, l'arrivo alla stazione, l'aggancio e la permanenza a bordo stanno funzionando egregiamente, naturalmente mancano il distacco, l'allontanamento e il rientro. E questa è la prima delle domande, una delle domande più gettonate anche dai nostri visitatori sul forum astronautico, cioè ma quando tornano a casa Bob e Doug? Beh, c'è qualcosa di importante in arrivo per questi due nostri astronauti, che sono due attività extraveicolari. Qualche indizio si era già avuto prima della loro partenza, quando Bob Behnken si era esercitato nella enorme piscina che si trova al Johnson Space Center, dove all'interno c'è praticamente un duplicato in scala reale della parte USOS della stazione, per la sostituzione di una serie di batterie, per la conclusione della sostituzione delle batterie che servono ad accumulare l'energia elettrica che arriva dai pannelli solari. Naturalmente, come succede per chi ha un impianto fotovoltaico a casa, l'assorbimento non è costante e quindi ci sono momenti in cui la stazione, grazie ai suoi enormi pannelli solari, produce più energia di quanto venga consumata dai sistemi di bordo, altri invece in cui è necessario attingere alle batterie perché il consumo supera la produzione, che addirittura arriva a zero quando la stazione in qualche modo si trova in ombra o l'angolo dei pannelli è meno favorevole rispetto al sole. Ma insomma, queste batterie hanno bisogno di manutenzione, si trovano ormai in orbita da svariati anni e quindi Behnken si è esercitato a collaborare con i suoi colleghi a bordo per procedere a un'attività extraveicolare. Queste attività, che lo vedono coinvolto in prima persona insieme a Chris Cassidy, si svolgeranno il prossimo 26 giugno e 1 luglio. Già il 24, quindi ormai tra pochi giorni, tra sei giorni, si svolgerà una conferenza stampa in cui i dettagli di queste due attività extraveicolari saranno schiarite nel dettaglio e tra l'altro voci di corridoio dicono che saranno ulteriormente spiegate o forse introdotte altre due attività extraveicolari, ma che non sembra al momento, potremmo essere smentiti presto su questo, ma al momento non sembrano andare a coinvolgere gli astronauti di Crew Dragon DM2. E quindi questo si tratta di un impegno che previene la partenza di Behnken e Harley dalla stazione finché non sarà svolta. E quindi parliamo di una possibile data di rientro verso, diciamo, la seconda metà di luglio, forse agosto, ma la NASA non ha stabilito una data precisa. Quindi la domanda resta, diciamo che c'è un arco temporale di 2-3 settimane tra la fine di luglio e la prima metà di agosto in cui è probabile che si decida il rientro. Questo però cosa vuole anche dire? Una delle considerazioni che avevamo fatto durante le nostre dirette era che a determinare una possibile data di rientro sarebbero state anche le performance della capsula una volta arrivata in orbita, perché non ci si aspettavano grosse sorprese dopo la prima missione, la DM1, dove la capsula aveva davvero performato. Abbiamo detto che non si può dire, vero? È un neologismo che è stato cassato dalla nostra redazione revisori.
L'avevo detto io, ma mi hanno...
E io lo dico lo stesso, perché qui non ci possono fermare. La capsula di DM1 e a questo punto quella di DM2 ha performato talmente bene che non si vedono a oggi dei motivi di richiedere un rientro anticipato degli astronauti, appunto anche per questo che si è proceduto con la programmazione dell'attività extraveicolare. E quindi gli astronauti, dicevo, oltre a preparare l'attività extraveicolare, oltre a dare una mano alle attività quotidiane di bordo, sottopongono la DM2 a una serie di test, tra cui uno molto importante. Nell'articolo di Vincenzo Chichi, che sto commentando per voi questa sera, viene proprio spiegato come uno degli obiettivi principali di DM2, uno dei test più importanti, sarà mettere la capsula in ibernazione. Un po' come si fa quando chiudete, se avete un portatile, un laptop, chiudete il computer e questo va automaticamente in una modalità a basso consumo. Ed è lì però pronto che appena riaprite lo sportello, che appena riaprite lo schermo del computer, nel giro di pochissimi secondi questa macchina deve riavviarsi ed essere di nuovo in condizione di funzionare. È esattamente questo l'esperimento che si vuole fare con la capsula di Endeavour, per essere sicuri appunto che dopo una prolungata permanenza sulla stazione, in modalità chiamiamola a basso consumo, a bassa intensità, sia possibile in caso di emergenza riattivarla subito, perché è un'importantissima funzione che fanno tutte le capsule ancorate alla stazione, quindi anche le Soyuz russe, è quella di capsula di salvataggio. E quindi è chiaro che se c'è un equipaggio che sta facendo un'uscita velocissima e che vuole isolarsi all'interno della capsula per staccarsi dalla stazione in caso di incidente, non ci si può permettere che l'accensione della Crew Dragon 2 sia come quella delle macchine a manovella, no? E piano piano, e sì, e chiudiamo, e nel frattempo buonanotte. Quindi un test in questo senso sarà svolto nei prossimi giorni. In questo momento c'è anche un nuovo dirigente che sta supervisionando le attività di Bob e Doug. Si tratta di un ex astronauta, Ken Bowersox, che ha preso il posto di Douglas Overo, che si è dimesso per un pasticcio successo durante una gara d'appalto, in cui sembra che questo dirigente abbia passato delle informazioni a uno dei concorrenti e che per questo sia stato non solo identificata questa anomalia, ma che appunto potrebbe portare dei problemi di tipo legale, quindi ha preferito nel corso delle scorse settimane dare le dimissioni. Purtroppo una cosa che è avvenuta pochi giorni prima del lancio di DM2, e dico purtroppo perché in questi momenti in cui si testano cose nuove, in cui serve veramente la massima concentrazione, un cambio ai vertici, magari quei vertici che per tanti mesi hanno seguito i lavori in corso, non è proprio la cosa più auspicabile. Ci sono naturalmente delle altre cose che influenzano la data esatta di rientro di DM2. Una di queste è la performance dei pannelli solari, che non sono esattamente nel loro modello definitivo, ma che naturalmente rispondono in tempo reale con la loro telemetria, e fino ad oggi tutto sembra assolutamente rassicurante. Tutto quello che poi si imparerà in questa missione che è attualmente in corso dovrà essere incorporato in quello che è il design della missione con equipaggio vera e propria, cioè la prima missione operativa di Crew Dragon, che è prevista per la fine di agosto. E in effetti ha senso anche questo come paletto prima del quale fare rientrare la prima Dragon, per poter avere SpaceX in grado, i tecnici di SpaceX in grado di controllare questa seconda spedizione. E questo è un fattore davvero importante, se pensate che NASA in questo caso non è la solita, ricordate Houston? Ecco, non c'è Houston qui nel loop, ci sono rappresentanti di casa di NASA, scusate, a casa di SpaceX, ma in realtà le operazioni, il direttore di volo, i tecnici che tengono d'occhio la telemetria, che seguono gli astronauti in questi esperimenti e test che vi ho detto, sono tutti di SpaceX. La NASA ha comprato un servizio alla carte e si aspetta che il servizio venga erogato direttamente da SpaceX. Quindi i tecnici difficilmente si potrebbero dividere tra due missioni, e è bene che il nostro Bob e Doug siano rientrati prima che gli altri quattro partano alla fine di agosto. Quindi non resta che aspettare la prima delle attività extraveicolari, concetto sul quale torneremo verso la fine quando parliamo di qualche link, sicuramente spettacolari, vi dico già ora che saranno sicuramente fatte vedere in diretta, mostrate in diretta da NASA TV. Non mancheremo sui nostri account social di spiegarvi come e dove sintonizzarvi, su quale canale YouTube, e passare 8 ore naturalmente non sarà un problema per nessuno passare 8 ore a guardare un'attività extraveicolare che è assolutamente coinvolgente. E questo è il prossimo appuntamento con la missione di Doug Hurley e Bob Behnken.
Così ho già un altro test. Almeno due puntate già prefissate. Sai che io sono quella delle EVA che poi me le riguardo e faccio i mega riassuntoni.
No, a me non interessano assolutamente le EVA, quindi
no. Scusa, dicevi, Paolo, ti ho interrotto.
Che un altro test che dovranno fare, lo vedevo discusso poco fa, era di far sedere 4 astronauti nei seggiolini della Dragon di Endeavour. Quindi immagino l'equipaggio attuale più 2 degli astronauti della stazione spaziale per fare delle prove, immagino, di compatibilità, di ergonomia, di accesso ai vari sistemi, eccetera.
Sì, considerando anche l'assenza di peso, perché in effetti a terra non hanno potuto fare quei test lì. Il movimento in assenza di peso è decisamente diverso rispetto a quando si è tutti appesantiti dalla gravità.
Sì, anche la possibilità di muoversi tutti insieme, tutti e 4 insieme nella capsula per prendere posto, per lasciare i posti, delle prove di abitabilità, diciamo.
Sì, su Twitter c'è chi chiede a gran voce foto di una Crew Dragon abitata quasi al completo, perché in realtà la Crew Dragon poi sarà abilitata a portare fino a 7 persone. Però per il momento, adesso questa missione era da 2, le prossime saranno da 4 e poi in futuro magari si arriverà anche a 7. E quindi insomma sì, si stanno chiedendo foto di un equipaggio al completo.
Ecco perché non è chiaro dove sia il bagno, probabilmente non c'è per far posto a 7 persone. È l'altra domanda mai risposta che è arrivata più volte da varie fonti. Dove vanno in bagno sulla Crew Dragon? Non ce l'hanno ancora detto e magari una delle attività...
No, dai,
di public...
In realtà nell'Ask Me Anything che hanno fatto su Reddit c'è stata la conferma che in realtà la toilette è dietro quel pannello, quella specie di cappelliera... In uno dei tanti sportelli che c'è nella zona tra il portello frontale e il portello superiore di Crew Dragon c'è questo sportello. Chiaramente non abbiamo idea di come sia fatta la toilette, se è una toilette tipo stile Apollo, quindi diciamo un semplice tubo per la gestione quantomeno dei rifiuti liquidi, o se è qualcosa di più complicato come potrebbe essere quella che è dentro al modulo orbitale della Soyuz, però quella è già un po' più grandina e forse in quello spazio non è ancora, non ci sta, però sappiamo che qualcosa c'è e comunque mal che vada c'è sempre il pannolone, che quello funziona sempre.
Secondo me l'idea geniale è stata metterla davanti ai sedili, cioè proprio di fronte alla faccia di chi sta al pannello di controllo. È praticamente una misura di contenzione automatica, perché dovete andare in bagno, vi posizionate, avete gli occhi dei vostri compagni puntati su di voi, non mi scappa più e il problema è finito. Hanno messo l'omino e la donnina, no? Lì, il simbolo di uomo e donna sul pannello, ma chissà. Babini.
Bene, bene, bene. Allora, ringraziamo per queste due notizie Luca Frigerio e Vincenzo Chicchi, che sono i due articolisti che ci hanno dato questi articoli, hanno scritto questi articoli per noi per poterne parlare oggi, e con loro ringraziamo tutti gli articolisti che ogni giorno si prodigano per andare a cercare le news più fresche e portarcele poi sul sito di astronautinews.it, dal quale poi noi andiamo a pescare ogni giovedì qualche notizia che ci ispira e ve la raccontiamo. Abbiamo fan mail? No, non abbiamo fan mail, però abbiamo delle donazioni. Ringraziamo Dennis G questa settimana per il supporto che ci ha dimostrato, e tutti voi che, non so se ho fatto in tempo a ringraziarvi, dopo la missione, dopo il live che abbiamo fatto della missione di M2, siete arrivati in tanti, nonostante vi abbiamo chiesto di non darci donazioni, insomma di utilizzare i soldi per altro, dato il periodo un po' particolare, e siete arrivati invece in molti a sostenerci, e grazie davvero tanto. e sostegno che può essere economico, ma può essere anche semplicemente commentare, esporre accidentalmente i vostri amici e parenti alle nostre attività, quindi forum astronautico, il sito delle notizie astronautinews.it, questo podcast, e basta, insomma, parlatene con i vostri amici e siate autonomi. Questo dobbiamo metterlo come sottotitolo, comunque, siate autonomi. È arrivato il momento, quello delle storie di nonno Apollo.
Aspetta un attimo che c'è una domanda che ho messo qui in primo piano che rispondo prima di lanciare nonno Apollo, che chiedono, sì. Ma si può, torniamo sulla ISS, ma si può magari tornare in emergenza su una Dragon con una tuta spaziale americana o russa? Allora Davide, bisogna che capiamo quello che succede, cioè all'improvviso c'è un'emergenza sulla ISS, quindi gli astronauti in quel momento non hanno tute spaziali e ognuno si dirige nella propria capsula di rientro, quindi in condizioni normali Cassidy, Wagner e l'altro vanno nella Soyuz e Doug e Bob vanno nella Crew Dragon su Endeavour, quindi com'è possibile che si trovino con le tute dentro una capsula? Insomma, uno scenario un po' improbabile, nel senso che se stavo pensando è qua cioè perché normalmente a bordo non è che hanno loro tutta indossata, quindi la prima priorità è rientrare nella propria capsula e amen, quindi indipendentemente che si possa oppure no c'è questa cosa. Poi supponiamo che sia possibile, c'è un problema, ad esempio le tute, quelle di SpaceX che le abbiamo viste recentemente, hanno l'attacco ombelicale per la pressurizzazione che è sui sedili della Crew Dragon, quindi di sicuro non possono pressurizzarla se vanno dentro alla Soyuz. Le Sokol non so come si pressurizzino, ma forse anche hanno un sistema di pressurizzazione autonomo, no, dovranno agganciare forse
i tubi nella Soyuz,
dovrebbe agganciarsi il tubo per sul petto. Mi sembra che siano i gangli
e questo tubo è attaccato da qualche parte alla Soyuz, immagino.
Sì.
E quindi il problema più grosso è questo: la pressurizzazione delle tute non ha attacchi compatibili. Se poi vogliamo fare un volo pindarico alla Apollo 13, sì, che si inventino i connettori. Sì. Comunque poi non ci starebbero, comunque, perché se la Crew Dragon in tutti quanti potenzialmente li potrebbe prendere in 5 tutti dentro la Soyuz di contro, più di 3 persone difficilmente ci stanno nel modulo di rientro. Però adesso diamo la parola, dimmi.
Se non ricordo male, questa domanda era stata fatta forse a Samantha in una delle Astronauticon e ci spiegava come comunque quando arrivate a bordo della stazione viene fatto, dopo tutti gli interventi televisivi eccetera eccetera, un vero e proprio briefing di sicurezza da parte del comandante, che ha questa responsabilità di esattamente come comportarvi in caso di emergenza, anche se tutto è chiaro perché è stato provato a terra varie volte, ma non importa, è bene magari nel momento emozionante di essere a bordo ricordare quali sono le cose da fare in caso di pericolo, e ognuno ha assegnato il suo seggiolino nella sua Soyuz e deve cercare di raggiungere la sua postazione nel più breve tempo possibile. Tra l'altro il punto di raccolta in caso di emergenza rimane la zona russa della stazione, dove ci sono dei respiratori, delle maschere, c'è una procedura che loro conoscono bene, quindi difficilmente, non è mai stato provato, ma difficilmente ci sarebbe un momento di panico dove si infilano tutti e 6 o 7 nella Crew Dragon, anche se immagino che in caso di emergenza gigantesca, chiudendo il portello, uno si affida un po' al destino e vengano giù così come capita, ma direi che no, cercherebbero di usare, di seguire le procedure per cui si sono addestrati.
Va bene,
sì, diciamo che Parmitano è un po' un caso forse particolare, lui con la procedura che ha seguito quando ha avuto il famoso problema del potenziale affogamento durante l'attività extraveicolare, ha dimostrato che comunque gli astronauti riescono a mantenere quel sangue freddo che gli permette di non dire moriremo tutti, e allora, sai, quindi penso che ovviamente abbiano comunque la preparazione sia la cosa principale quando tu riesci a salire su una capsula e andare in una missione sulla stazione spaziale internazionale.
Ci chiedono con che logica viene programmata l'orbita dell'ISS, l'orbita è una, e quindi hanno lanciato a 53 gradi perché più o meno riuscivano a sia a coprire il segnale su Houston che su Mosca, quindi a 53 gradi era un buon compromesso. Ma ora passiamo alle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
I sovietici iniziarono a perdere la corsa allo spazio verso la metà degli anni 60 con i primi successi e primati del programma Gemini. Ricordiamo per esempio il Rendezvous della missione Gemini 6 e Gemini 7 nel 1965, l'attracco di Gemini 8 nel 1966 e il record di permanenza nello spazio ancora di Gemini 7 del 1965, una missione durata 14 giorni. La sconfitta definitiva per i sovietici nella corsa allo spazio poi arrivò nel 1969 con il primo allunaggio. Ma negli anni 70 i sovietici cominciarono a ritagliarsi un loro spazio, una loro specificità nelle missioni spaziali e anche a riguadagnare una serie di primati significativi che si sono rivelati utili poi per le attività future dei sovietici nel programma spaziale con equipaggio. Il primo giugno del 1977 i sovietici lanciarono la missione Soyuz 9, una missione che conseguì un nuovo record di durata di quasi 18 giorni, rientrando a terra il 19 di giugno del 1970 e quindi riprendendosi il primato di permanenza nello spazio che era stato stabilito 5 anni prima da Gemini 7. Ma la missione Soyuz 9 è importante non soltanto perché ha battuto di nuovo un primato di permanenza nello spazio, ma perché è la prima missione moderna di lunga durata, cioè è una missione in cui gli astronauti, i cosmonauti a bordo, Adrian Nikolaev e Vitaly Sevastianov condussero una serie di importanti esperimenti e acquisirono esperienze in particolare per gli aspetti psicologici e sociali della permanenza di esseri umani nello spazio per lunghi periodi e anche per la loro capacità di vivere e lavorare. Si trattò di una missione orbitale in volo libero e in orbita terrestre e Soyuz 9 da questo punto di vista rimane ancora la missione più lunga in orbita in volo libero intorno alla Terra, cioè una missione di una capsula, di un veicolo abitato non agganciato a una stazione spaziale o a un altro veicolo, un record che mantiene ancora oggi. E durante Soyuz 9 vennero svolti una serie di esperimenti innanzitutto biomedici per sfruttare la lunga permanenza dei cosmonauti e studiare le reazioni dell'organismo umano a questi periodi di lunga permanenza nello spazio. Ma poi dicevamo ci fu la possibilità di acquisire esperienze in una serie di attività psicologiche e sociali per i cosmonauti, perché per esempio in Soyuz 9 gli astronauti ebbero per la prima volta la possibilità di fare delle videochiamate con le famiglie, cioè utilizzarono dei collegamenti televisivi bidirezionali per poter essere visti dalle famiglie a terra e per poter essere loro stessi a vedere con dei monitor le immagini televisive che arrivavano dai loro parenti, dalle persone a loro care. Un'attività che ancora oggi fanno gli astronauti, cioè delle videochiamate. Poi ebbero la possibilità di usare questi schermi televisivi anche per vedere alcune partite dei mondiali di calcio del 1970, fecero anche delle partite di scacchi dallo spazio, le prime partite a scacchi nello spazio con degli avversari a terra, dei loro colleghi cosmonauti a terra, quindi una serie di attività per far passare il tempo ai cosmonauti e per mantenere il loro stato psicofisico nel migliore dei modi, e poi anche ebbero la possibilità di votare in alcune elezioni, in un'elezione sovietica di quel periodo. Poco dopo i sovietici, con una missione successiva, riuscirono a mantenere e ad estendere questo primato di permanenza nello spazio. Nella tragica missione Soyuz 11 a bordo della Salyut 1, la prima stazione spaziale mai messa in orbita, tre cosmonauti rimasero quasi 24 giorni nello spazio, morendo nel rientro a Terra. Ma poi da allora i sovietici hanno acquisito grandissima esperienza con diverse altre stazioni spaziali di missioni di lunga durata di esseri umani nello spazio, e mantengono ancora oggi, nonostante tutte le stazioni spaziali sovietiche e non, della più lunga missione singola di un essere umano nello spazio, un primato che appartiene al cosmonauta sovietico Valeri Polyakov, che trascorse 437 giorni e 18 ore in un'unica missione a partire dalla Soyuz TM-18, in cui Polyakov mantenne, quindi rimase 14 mesi e mezzo circa a bordo della stazione spaziale Mir tra il 1994 e il 1995, e ancora oggi i russi mantengono questo primato di lunga permanenza nello spazio. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
E così abbiamo risposto anche a Jack lo Squartatore, che chiedeva che cosa sono le storie di Nonno Apollo, visto che è uno dei nuovi ascoltatori post DM2.
Sì, è in pratica una rubrica di storia dell'astronautica e dell'esplorazione dello spazio. Racconto le storie dell'esplorazione, di come si è arrivati a esplorare lo spazio.
Bene, bene, grazie Paolo. Allora, è arrivato invece adesso il momento dei link della settimana, ossia i link che ci hanno colpito durante la settimana, durante le nostre ricerche settimanali. A me, ad esempio, ne ha colpito uno che è un link di Citizen Science, quindi sapete quelle attività che potete fare da casa con il vostro computer per aiutare la ricerca. Questo link si chiama AI for Mars e fa parte di Zoe Universe, quindi se siete già iscritti all'universo di zoeuniverse.org avete già il login anche per questo AI for Mars. Che cos'è AI for Mars? È un aiuto all'intelligenza artificiale che utilizzeranno i futuri rover marziani per capire il tipo di terreno che avranno sotto le ruote. Come facciamo noi da casa ad aiutare lo sviluppo di questa tecnologia? Beh, Curiosity sta ancora scattando e facendo video, più che altro sono foto in realtà, messe una vicino all'altra, dei vari ambienti mano a mano che avanza. Tutte queste foto sono caricate su questo sito, magari non tutte, magari quelle che interessano di più perché si vede maggiormente il terreno, e quello che dobbiamo fare noi è guardarle una per una e cercare di capire quali aree sono sabbiose, quali hanno un terreno compatto dove il rover visivamente sembra che possa andare senza problemi, e quali hanno delle rocce un po' troppo alte. Grazie a questo, poi, riunendo tutte le informazioni che arrivano dai vari citizen scientists, si riesce a creare un pattern delle varie aree di Marte abbastanza affidabile. Insomma, ovvio che non sarà come essere lì, però già il fatto di catalogare tutte queste fotografie, che sono tantissime, ed è per questo che serve l'aiuto di tutti i cittadini, insomma di chi ha voglia di cimentarsi, e potrà aiutare appunto i futuri rover marziani. Però Luigi, tu mi dicevi che non c'è solo Curiosity qui.
Sì, ho approfondito un po' il discorso. Allora, in pratica si tratta di un sistema di guida che può essere assimilato a quello che è stato inserito in molte vetture che esistono attualmente in vendita, che sarebbero i sistemi di riconoscimento del terreno, proprio per quanto riguarda le vetture, intende riconoscere le corsie, riconoscere i segnali stradali, riconoscere le parti in movimento che potrebbero essere le persone che attraversano, piuttosto che una macchina che si ferma di fronte a noi. E in questo caso l'intelligenza artificiale, che AI sta proprio per intelligenza artificiale, che si vuole trasmettere al rover è quella di diventare un po' più autonomo negli spostamenti. Sostanzialmente attualmente il progetto ha 885 volontari che stanno catalogando, hanno già completato 10.363 immagini, e in tutto sono 14.363 immagini da catalogare, da schedare, e hanno fatto 56.000 test, diciamo così. E in pratica cosa fa la persona? Vede un'immagine e ha un piccolo software per poter riquadrare, praticamente circondare la parte dell'immagine che per esempio contiene dei sassi e la classifica come sasso. Sporgente, nel senso che può essere un ostacolo, ecco, diciamo più chiaramente ostacolo. Tutti i terreni vengono classificati con quattro tipi diversi, che sarebbe terreno semplice, piano, terreno duro, che può essere rischioso, per esempio per le ruote, ostacolo, che può essere un sasso che sporge, oppure terreno friabile, che può rischiare di far impantanare il rover, può insabbiarlo. Quindi il concetto è questo. Il progetto è partito da dover catalogare circa 8.000 immagini. Con 8.000 immagini hanno detto che avrebbero cominciato ad avere un database sfruttabile per quanto riguarda un inizio di navigazione. Però il discorso è che con le potenzialità di questa piattaforma, che permette appunto alle persone qualsiasi di collegarsi e aiutare il progetto, si ha intenzione di, oltre a mettere le immagini, tutte le immagini che continueranno ad arrivare anche dallo stesso Curiosity, anche le immagini, integrare anche le immagini dei vecchi Spirit e Opportunity. Quindi questo database è destinato ad aumentare molto. Perché si tende ad aumentare? Proprio per il fatto che più ci sono possibilità di decisione, più ci sono esempi e più questo software, che fra l'altro gli hanno dato anche un nome, che in realtà, dunque, il nome che gli hanno dato è SPOC, S-P-O-C, che è Soil Property and Object Classification. Sistema di intelligenza artificiale si occuperà appunto di classificare autonomamente il terreno che sarà davanti al rover. Per quanto riguarda Curiosity, questo state facendo vedere la scritta. Per quanto riguarda Curiosity, verrà implementato man mano, un po' per volta, e sarà sempre comunque utilizzato con un'assistenza umana. Per quanto riguarda invece Perseverance e i futuri rover, si tenderà ad averlo sempre più preponderante, diciamo così, soprattutto per il fatto che per quanto riguarda il tempo uomo di queste missioni, una buona parte, per quello che riguarda i driver, che sono coloro che guidano effettivamente i rover, e quelli che devono progettare il path, cioè il percorso che in cui deve passare il rover, molto del tempo che trascorrono è quello proprio di tirare giù il codice per poi inviarlo al rover. E deve essere sempre fatto in tempo reale, nel senso per noi, però in realtà c'è sempre il discorso del ritardo di trasmissione. Devono fare la linea di codice, inviarle, ovviamente essere sicuri che siano giuste, poi il rover dovrà eseguirle. Dopo che le eseguite, manda il consenso e poi a terra si vede se si è spostato nel modo giusto. Un sistema di guida autonomo in questo caso sarebbe estremamente comodo, perché queste persone potranno non concentrarsi su come arrivare in un certo punto, ma concentrarsi su dove andare. Perché se il rover autonomamente capirà che c'è un sasso davanti a lui, oppure c'è una zona in cui può rimanere insabbiato, oppure c'è una zona di terreno compatto e di fianco delle rocce, anche piane, però sono rocce che possono rovinare le ruote, lui potrà scegliere indipendentemente il percorso migliore da fare. E questo è molto importante appunto per quello. Tutte le missioni tendono ad avere, soprattutto quando poi vanno avanti, superano il cosiddetto il tempo prestabilito, diciamo così, non mi ricordo come si chiama come precisione, comunque la durata
la
della
primary mission, non lo so,
primary mission, esatto, ormai l'italiano sta andando un po' per i fatti suoi, comunque la primary mission. Una volta superata la primary mission, tutta l'extended mission diventa un di più sacrificabile, fra virgolette, però più diventa produttiva e più c'è possibilità che questa missione venga prolungata. E ci sono altre missioni. Per quanto riguarda i rover su Marte, abbiamo avuto l'esempio di Opportunity che è andato avanti per tantissimi anni, cioè 100 volte la primary mission. Però il discorso è che appunto più si riesce a risparmiare, più si riescono a sfruttare al meglio i tempi delle varie missioni, e meglio è. E questo software comunque è un progetto che è ancora in corso, quindi chiunque voglia partecipare per aiutare questo progetto, basta che si iscriva al Zoo Universe, oppure se già iscritto si unisca al gruppo e possa appunto fare questa operazione, che è anche carina come cosa, perché devi riquadrare, prendi le immagini, dici questa parte qui lo stabilisci un determinato tipo di terreno, un altro tipo.
Sì. Se avete pazienza, io ho provato diversi progetti di Citizen Science e dopo massimo penso di essere durata 4 giorni con uno. Però bisogna avere un po' di pazienza e di passione per queste cose.
Sì, beh, poi dipende appunto. Persone che sono un po' più magari appassionate di grafica, di cose del genere, magari lo trovano un po' più intrigante. Altri che si stufano in fretta, in effetti, sì. Beh, è abbastanza noioso. Poi sì, perché tutte le foto, ti arrivano foto sempre diverse, tu devi riquadrare e dire questa è una roccia, questo è terreno, questo è...
Che poi in genere funziona così, in quelli che ho provato io almeno, nell'immagine di esempio, tipo il tutorial iniziale, semplicissimo, cioè ho capito, ok, benissimo. Parti, già le prime 2-3 immagini non capisci cos'è terreno, cos'è sabbia, cos'è...
un'altra cosa...
Non è mai come ti hanno fatto vedere all'inizio.
Sì, sì, beh, quello certo. È come gli esami di scuola guida, che tu vedi sul libretto, c'è sempre tutto disegnato, la macchinina rossa, la macchinina verde, poi ti trovi nel traffico di colpo, dici cosa caspita combino adesso? Però il discorso è che ci sono molte foto che sono la stessa zona riprese in diversi momenti della giornata, di modo che anche le ombre possono essere interpretate a seconda del momento della giornata, quindi quando il sole è da una parte, quando è alto nel cielo, quando è basso dall'altra parte, quindi si tende a insegnare al rover anche a distinguere gli oggetti a prescindere dalle ombre e dall'illuminazione solare.
Bello, 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 bello. Bene, bene, invece il prossimo link della settimana è di Marco. Che cosa ci hai proposto, Marco?
Stasera faccio un po' Cicero pro domo sua, perché i miei due link della settimana sono in realtà tre, e quindi già vedi ne approfitto due volte, e riguardano alcuni video che abbiamo caricato sul canale Astronauticast nel corso dell'ultima settimana. In particolare abbiamo messo le nostre mani pacioccose su dei video che arrivano direttamente dal Johnson Space Center, dall'archivio dei video del Johnson Space Center, e che incredibilmente stavano lì a prendere polvere quando invece meritano assolutamente di essere visti, perché sono le riprese fatte con le GoPro, con le action cam da parte di Luca Parmitano e Andrew Morgan, che si sono inquadrati a vicenda mentre lavoravano all'esterno della stazione per riparare l'esperimento AMS. E questo deve essere piaciuto così tanto che almeno il primo che è stato segnalato come video per adulti su YouTube, non so bene perché, ci è voluto qualche giorno per averlo sbloccato, ma questo non ha impedito insomma di avere un po' di apprezzamenti, anche un retweet di Luca Parmitano, che probabilmente, sì, ovviamente conosceva i video perché è stato uno dei due che fisicamente li ha girati all'esterno della stazione, ma non sono mai comparsi su nessuno dei canali ufficiali di NASA, e quindi vi invito a fare un giro su Astronauticast, su YouTube naturalmente, sul canale YouTube di Astronauticast, oppure a dare un'occhiata ai link che metteremo nelle note dell'episodio di questa sera. E la cosa più straordinaria naturalmente legata a questi video è che sono mozzafiato, lì davvero siete accanto all'astronauta, perché la action cam viene indossata durante l'attività extraveicolare, che come vi dicevo all'inizio della trasmissione è trasmessa in diretta da NASA TV, ma la trasmissione in diretta, per ragioni anche tecniche, arriva a livello di definizione dei vecchi vostri Brion Vega bianco e nero che avevate in cucina, mentre questi video sono 1080p, quindi full HD, e sono di una bellezza straordinaria, con tutta con questo sistema grandangolare o semigrandangolare di riprese. Adesso Ricky non mi ammazzare se non sono preciso sulla definizione degli obiettivi, ma offrono una qualità e un'ampiezza della veduta fantastica, restituiscono dei colori assolutamente per me mozzafiato, tant'è che oggi che stavo lavorando al secondo che è stato pubblicato e a qualcosa che arriverà nel corso del fine settimana, ho tempestato i nostri poveri colleghi di podcast con degli screenshot di quello che voi non avete ancora visto, ma che arriverà, perché sono assolutamente da restare a bocca aperta, e non capisco come facciano Luca e Andrew a non distrarsi ogni 3 secondi guardando sotto i loro piedi, e come anche non riescano a farsi, come riescano a non farsi venire le vertigini in alcuni momenti quando si trovano vicini a elementi strutturali della stazione come il traliccio, il truss o i pannelli solari, che a quel punto vi danno l'illusione di essere, non so, in cima a un palazzo di svariati piani, con i vostri piedi a penzoloni sulla copertura delle nubi che vedete in questo momento se ci state seguendo in diretta. Insomma, l'ho fatta molto lunga perché ve lo vedete, non riesco a trattenere l'entusiasmo, sono troppo belli, sono un momento di nerdgasm totale, se vi piace lo spazio, quindi andate a dargli un'occhiata ed eventualmente retweetateli, ridistribuiteli, ci fate un gran piacere, perché insomma ci teniamo anche a prendere le persone per gli occhi e fargli vedere queste belle cose.
Piacciono anche ai protagonisti, Luca so che l'ha guardato, ha fatto anche qualche screenshot per dire ah guardate ho messo il mio pollice davanti alla telecamera, ma credo che piacciano anche perché loro stavano lavorando, quindi non si vedevano. Non credo che poi una volta tornati a terra si siano rivisti i video, si rivedano i video di 6 ore delle loro EVA e tutto quanto. Una volta che gli capita una clip del genere, che si vedono loro e vedono le riprese che hanno fatto in alta definizione, credo che insomma, anche per loro sia uno spettacolo mozzafiato, un po' come rivivere quei momenti.
Assolutamente, e se quello che vedrete andando appunto a dare un'occhiata a questi due che ho linkato questa sera, vi trovate d'accordo con me che è una roba di cui andare entusiasti, aspettate il fine settimana perché ne arriva un altro dove chi ha fatto le riprese si è preso un attimo di tempo per cercare qualche inquadratura veramente straordinaria, meglio di queste qui, secondo me. Scusa Luca, mi spiace, ti sei fatto superare. E questi sono i primi due link che ho messo nella prima card. Il secondo riguarda invece un video vecchio, ma di cui oggi ricorre l'anniversario. Oggi partiva STS-7, una missione fondamentale da vari punti di vista del programma Space Shuttle, non fosse altro perché ha portato nello spazio la prima donna americana, che era Sally Ride, e che in questo particolare video che ho rifatto da zero, ce ne sono già un paio su YouTube, ma sono presi da una vecchia VHS, sicuramente da un nastro, e l'audio è rumoroso e non ottimizzato, quindi quello che ho cercato di fare è stato di usare ancora una volta una fonte originale del JPL digitalizzata in maniera decente, anche se ci vorrebbe un po' di correzione del colore, quant'altro, ma insomma meglio di quello che c'è oggi su YouTube, e pulire l'audio in modo che sia più facile ascoltarlo, più piacevole, senza tanto fruscio e rumore di fondo. Ma una delle caratteristiche, intanto quello di riscoprire magari il programma Space Shuttle alle sue origini, qui parliamo del 1983 e quindi siamo davvero, davvero nel passato, ma c'è un particolare, si vede montare la toilette dello Space Shuttle, quindi andatevi a vedere questo filmato perché si vede come il concetto di privacy è decisamente evoluto sulla stazione spaziale. E anche gli astronauti durante questa presentazione loro commentano le immagini che vedete, dicono: beh, è la prima volta che a bordo abbiamo i rappresentanti di entrambi i sessi e forse in questo caso un pochino di occhio alla privacy in più rispetto alle altre volte ci voleva, ed è per questo che hanno inserito questo momento in cui viene montato l'angolo toilette dello shuttle. Andatelo a vedere e poi ditemi, come dicevo prima, se vi trovereste a vostro agio in questi momenti particolari in una toilette fatta di carta velina.
Bellissimo, bellissimo, davvero. Poi i momenti della costruzione della stazione, fantastici, insomma, per uno che non li ha vissuti. Nell'83 avevo 2 anni, quindi no, non c'ero con la testa.
No, non era la stazione, era montarlo proprio dentro allo shuttle.
Era la toilette.
Ah, dentro, ah, ok, dello shuttle.
Oh, proprio nel secondo piano, erano nel piano terra, nel piano da cui si faceva ingresso attraverso il portello. Un angolino era riservato alla toilette, ma non esisteva, doveva essere costruita una volta arrivati in orbita con i bottoni e la carta velina sostanzialmente.
Allora, siamo arrivati quasi alla fine della puntata, andiamo a vedere che cosa succede questa settimana in ambito astronautico, quali sono gli eventi della nostra astronautica agenda.
Allora, domenica 21 abbiamo un lancio Vega che è stato abbastanza seguito su Twitter, ovviamente, perché il Vega è un vettore che a cui ESA tiene particolarmente, poi soprattutto noi in Italia teniamo particolarmente al Vega, che però purtroppo doveva essere lanciato, fammi vedere, il 19
domani.
Di giugno.
Domani, sì.
Doveva essere lanciato quindi domani, esatto, e però a causa di 20 alti in quota, come spesso capita con i lanci di razzi, è stato posticipato al 21. Cosa trasporta Vega? Trasporta lo Small Spacecraft Mission Service, che è una missione per lo più con dei micro e nano satelliti. Comunque il Vega è un lanciatore leggero e quindi carichi molto pesanti non riesce a portarli, però è un vettore molto versatile anche perché il suo upper stage riesce a fare riaccensioni multiple in orbita e quindi ha grosse potenzialità per posizionare più satelliti anche nello stesso lancio con caratteristiche orbitali un po' differenti.
In questo caso sono 53 i nanosatelliti e la particolarità di questo SSMS è proprio che può avere a bordo satelliti, piccoli satelliti con forme e masse diverse. Ed è proprio dedicato al lancio, a raggruppare tutte quelle aziende che vorrebbero lanciare i propri satelliti, piccoli satelliti, ma che magari devono aspettare il lancio di qualcuno che va nell'orbita giusta, che abbia posto nel fairing, che abbia massa nel fairing. Invece Vega cosa fa? Li raccoglie tutti, così magari li lancia prima. Sicuramente i costi si abbattono perché invece di lanciare 2 o 3 aziende, diciamo, prodotti di aziende, ne lanciano molti di più, quindi i costi si dividono in molte più aziende, e questo è il valore aggiunto, insomma, di SSMS. E che tra l'altro questa volta questi 53 satelliti andranno tutti nella stessa orbita, ma come diceva Ricky, l'upper stage può riaccendersi più volte e nelle prossime missioni è possibile che li vengano messi, insomma, i satelliti anche in orbite diverse.
Sì, io chiedo scusa ai miei co-host, ma sto litigando con un'ape. E andando avanti nel calendario, andiamo a mercoledì 23, dove c'è un nuovo lancio Starlink, Direi che a differenza di quello che avevo detto l'altra volta, che in teoria all'ultimo lancio tutti i satelliti dovevano essere dotati di VisorSat, ma mi sono confuso, in realtà nell'ultima diretta è stato detto che probabilmente questo lancio sarà quello con più con tutti i satelliti o una gran parte dei satelliti dotati di questo sistema per diminuire la riflettività degli Starlink. È previsto per le 23:58, quindi proprio vicinissimo alla mezzanotte, e quindi staremo a vedere. Quindi si tratterà del Starlink, no, Starlink 9 o Starlink, aiuto, c'ho l'app che si è incavolata o Starlink 10, dipende come li contate, un nuovo batch di satelliti, però io lo chiamerei 10 perché io li comincio a contare da quando hanno cominciato a lanciare i batch da 60, anche se il primo è stato, diciamo, non era la versione definitiva degli Starlink che sono adesso, e quindi essendo il decimo lancio, se andrà con successo, di fatto sono stati lanciati 600 satelliti. Ovviamente sono un po' meno perché ad esempio il lancio precedente erano 58 non 60, però come ordine di grandezza siamo a 600, che è la metà di quello che dovrebbe essere la quota, diciamo, della prima fase di operatività degli Starlink, che dovrebbe essere intorno ai 1200 satelliti, quindi a metà strada. E tra l'altro, se vi interessa, potete andare sul sito www.starlink.com e mettete il vostro cap, perché potete, diciamo, manifestare il vostro interesse a poter utilizzare questo servizio. Quindi praticamente di fatto
ho letto da qualche parte che dovrebbe costare sui $95, aspetta, $900 all'anno l'abbonamento al internet con gli Starlink. Quindi per la fine non è proprio la fine del mondo come costo.
Esatto, sono €80 al mese praticamente.
Sì. Sì, non contando che può essere dovunque, quindi.
E quindi sì, praticamente vi iscrivete in una newsletter e loro dicono che quando ci saranno novità, quando ci saranno novità della copertura del servizio sulla vostra zona, vi manderanno qualche mail. E tra l'altro sul forum la discussione principale sugli Starlink adesso sta prendendo una piega molto interessante, perché poi c'è anche tutta una questione che negli Stati Uniti l'ente delle telecomunicazioni ha un bando di concorso che dovrebbe erogare dei fondi a chi appunto a chi riuscirà a proporre un business plan per poter portare connettività a bassa latenza nelle zone rurali. E in un tweet di Elon Musk, lui dice che questa costellazione di satelliti dovrebbe raggiungere tranquillamente sotto i 100 millisecondi o forse anche meno, dice, però abbassando l'orbita anche sotto i 10 millisecondi. Però se le stime di Elon Musk sulla latenza della sua costellazione di satelliti è uguale alle stime di Elon Musk delle date dei lanci, prendete queste dichiarazioni con le molle, come potete prendere con le molle questi tweet, magari anche del tipo, adesso non so chi fosse esattamente, di questo tecnico, di questo ingegnere che autorno sul tetto di SpaceX fa mostra con orgoglio il suo laptop con l'indicazione della Wi-Fi Starlink, ecco, sto facendo un test della Starlink e funziona benissimo. E vabbè, però non è che sei così un molto imparziale. Comunque vabbè, di fatto ci saranno 600, già 600 satelliti in orbita, e questa è una realtà. Per la qualità del servizio e la latenza, purtroppo per adesso ci affidiamo solamente a quello che ci viene dichiarato, non abbiamo ancora niente sotto mano. In agenda non vedo nient'altro, se non erro, e quindi vi do appuntamento la prossima settimana per l'episodio 34 di Astronauticast, che forse dovremmo avere degli ospiti, che dovevamo avere stasera. Marco, ci è stato confermato il rinvio di una settimana, e quindi state stay tuned, aspettateci.
Esatto, allora apriamo le grid fin, torniamo verso la piattaforma. Belli tutti con le grid fin aperte.
Sì, ormai fra un po' l'ape arriva lei con le grid fin.
Iniziamo a salutarci. Allora, cominciamo da Darmstadt, da dove abbiamo iniziato.
Stavolta ero quasi pronto. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori in diretta e in differita da Marco Zambianchi. È stato un piacere anche questa sera passare un'ora abbondante insieme a voi.
Eh già. Poi andiamo a Milano a salutare Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non ho Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Andiamo da Modena a salutare l'Ape di Ricky e Ricky.
Un saluto da Riccardo Rossi da Modena e da l'Ape Maia.
E infine andiamo a torniamo a Carmagnola a salutare Luigi.
Un saluto a tutti da Carmagnola da parte di Luigi Morielli, alla prossima.
E da Verona vi saluta Veronica. A giovedì prossimo. Ad Astra.